Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi.
Bentornati miei cari viaggiatori nel tempo. Oggi ci aspetta un viaggio ai confini della fantasia, alla scoperta di un brand capace di rivoluzionare più di un mercato. Legato indissolubilmente al genio di una persona, rivivremo le sue gesta in un'altalena di emozioni degne di un'epopea fantastica. Pronti a partire? Bene, entriamo nella nostra DeLorean, pronti a tornare indietro nel tempo. Manhattan, stato di New York, 1947. La seconda guerra mondiale è appena finita e la nostra macchina del tempo ci ha trasportato in una New York in pieno fermento. La ripresa delle attività commerciali ha portato un rinnovato entusiasmo nella vita delle persone. I beni di consumo diventano sempre più presenti e cominciano a fiorire anche le grandi agenzie pubblicitarie. Ed è proprio da qui che comincia il nostro viaggio. Ci troviamo proprio sul set di una di queste agenzie. I camerini sono invasi da truccatrici e ragazze indaffarate racchiuse in abiti colorati. La nostra attenzione è colta da una ragazza molto giovane che in un angolo si sta aggiustando il cappello davanti a uno specchio. Ha un'aria triste e assorta, mentre con la mano affusolata cerca di ripiegare un ciuffo di capelli sotto il lembo del cappello. Notiamo che la ragazza si tocca costantemente la fede nuziale che porta all'anulare sinistro. Un gesto istintivo, però ci dice qualcosa. Si è sposata da poco e non si è ancora abituata a portare l'anello. Ci stiamo perdendo nei suoi occhi tristi, riflessi nello specchio, quando suonano il campanello alla porta adiacente alla sua postazione. Con aria svogliata e senza entusiasmo, la ragazza si alza e apre la porta, rimanendo però a bocca aperta. Davanti a lei un ragazzo alto e con i baffi appena accennati, con in mano dei fiori e un sorriso da bambino stampato sul volto. Dopo un attimo di imbarazzo, sotto gli occhi increduli della ragazza, lui si inchina, immergendo un ginocchio in una pozzanghera e pronuncia le fatidiche parole.
Ciao, piacere di conoscerti. Vuoi sposarmi?
La ragazza è sconvolta. Non solo lei, come abbiamo visto, è già sposata, ma poi chi diavolo è questo tipo? Lei non lo aveva mai visto prima d'ora. I dubbi di quella modella ci riempiono la mente e per svelare il vero motivo per cui questo ragazzo si sia presentato alla sua porta dobbiamo per un momento salutarla, entrare nel passato di quello strano tipo cercando di capire dove tutto è iniziato.
New York, Long Island, 1935.
Siamo sempre a New York, circa 10 anni prima, e ci troviamo in un appartamento sgangherato di periferia, dove un ragazzetto spavaldo, di 14 anni o poco più, è tutto concentrato a scrivere quello che sembra essere il suo grande capolavoro. I suoi occhi neri stanno sì fissando il foglio, ma noi riusciamo ad intuire che quello che stanno vedendo non è quel pezzo di carta bianco, ma sono cose a noi ignote, mondi lontani, eroi intergalattici. Ha le dita completamente ricoperte di inchiostro e tiene le mani tese nel tentativo disperato di non sporcare quei pochi fogli che ha a disposizione. I suoi sforzi sono però vani e una goccia cola beffarda lungo il palmo finché il foglio è irrimediabilmente macchiato, deve assolutamente sbrigarsi per asciugare se vuole quantomeno limitare i danni. Prende un fazzoletto e comincia a tastare con precisione chirurgica in un misto di impazienza e timore. Quel ragazzo, poco più che bambino, che ricoperto di inchiostro sta cercando di salvare la sua grande opera letteraria, è Stanley Martin Lieber.
Stanley Martin Lieber.
E lui ancora non lo sa, ma quelle poche righe tutte impiastricciate diventeranno il primo grande passo verso una rivoluzione pop, pace di cambiare, in un certo senso, il modo in cui noi guardiamo il mondo. Stanley nasce a New York da una famiglia ebraica di modeste origini, arrivata in America dalla Romania. Suo padre è un sarto e, ora come allora, rattoppare i vestiti degli operai non è un'occupazione molto remunerativa. Stan deve quindi arrangiarsi per potersi permettere carta e penne per scrivere. Già perché Stanley Lieber vuole fare quello per vivere, scrivere. Già alla scuola elementare, a poco più di 10 anni, comincia a scrivere dei trafiletti nel giornale studentesco, dando già prova di una fervida immaginazione. Dal giornale della scuola passa poi a scrivere dei necrologi per un'impresa funebre e le comunicazioni per un settimanale di informazione medica. A 12 anni, informazione medica. E poi noi ci lamentiamo oggi. Stanley è motivato come pochi e dopo appena un anno passato a scrivere annunci funebri, comincia a guadagnarsi da vivere vendendo copie della Bibbia per ogni giovane scrittore. Il New York Herald Tribune. Ed è proprio questo giornale, nel 1937, ad indire un concorso scolastico per aspiranti reporter tra le scuole medie del paese. Per Stanley è un sogno che si avvera, la sua grande occasione per dare sfogo a tutte quelle storie che già affollano la sua giovane mente. E proprio quel giorno rompe il suo salvadanaio per raccattare più monete possibile. Aveva bisogno di carta ed inchiostro. Ed è proprio lì che lo abbiamo conosciuto, il nostro Stan che con aria concentrata sta cercando di asciugare quella macchia di inchiostro che sta danneggiando irrimediabilmente il suo grande reportage immaginario.
Uomini rana invadono Central Park e terrorizzano la città.
Stan è piuttosto fiero del suo reportage e la prospettiva di vincere quel premio gli danno una carica incredibile. Manco farla apposta, Stanley vincerà quel concorso. L'invasione degli uomini rana sarà il miglior falso reportage della scuola. E poi anche l'anno dopo, e quello dopo ancora, Stan si aggiudicherà ancora una volta il primo premio. Tanto che l'editore del New York Herald Tribune gli chiederà cortesemente se per favore alla quarta edizione avrebbe potuto evitare di partecipare, per, come dire, lasciar vincere anche qualcun altro.
Perché invece non ti dai alla scrittura creativa? Saresti sprecato come reporter.
Quella proposta, la scrittura creativa, diventa un tarlo nella mente del nostro protagonista, un seme che rimarrà sempre presente, ma che avrà difficoltà a sbocciare. Stanley Lieber è un giovane pieno di energia quando si diploma alla scuola superiore a poco più di 16 anni e con il suo ghigno scherzoso posa per la foto di rito impaziente di entrare finalmente nel mondo degli adulti. Proprio quel giorno, in occasione del diploma, uno zio si avvicina al nostro smilzo protagonista e gli propone un lavoro in un'azienda di fumetti.
General Assistant alla Timely Comics.
L'idea è allettante. Lavorare nell'industria dei comics non sembra tanto diverso dal fare il cameriere. E lui un lavoro lo doveva trovare per dedicarsi alla scrittura. Tanto valeva prendere la palla al balzo. Ed è così che qualche giorno dopo, Stan entra negli uffici della Timely Comics, una delle tante produzioni di fumetti nate negli anni 30. Disegnatori immersi nel fumo delle loro sigarette discutono con gli sceneggiatori mentre negli uffici i manager cercano nuove strategie di distribuzione. È un ambiente stimolante. Ma prima di capire qual è il ruolo di Stanley nell'organizzazione, dobbiamo capire che il mondo fumettistico dell'epoca era molto diverso da quello che abbiamo conosciuto noi negli ultimi decenni. Negli anni 30 il fumetto è una cosa espressamente dedicata ad un pubblico infantile. Nel 1934 è stata fondata la National Allied Publication e tra il 1938 e il 1939 farà uscire nelle edicole 2 numeri destinati a cambiare per sempre la storia del fumetto mondiale. Proprio in quegli anni, infatti, quella che poi diventerà la DC Comics riempie le edicole con i primi numeri di Superman e di Batman. Prima del 1934 e della nascita del fumetto supereroistico, il genere era invaso da fumetti realistici, come i western o i cosiddetti fumetti pulp, ovvero di scarsa qualità, che cercavano di sfruttare le mode per pubblicazioni, diciamo, di basso livello. Lavorare alla Timely Comics per un disegnatore o uno sceneggiatore voleva dire aver toccato il fondo. La Timely gode di una fama poco lusinghiera, basando il suo modello di business nel copiare le pubblicazioni di successo degli altri competitor. Stan ha 17 anni e viene assunto alla Timely come assistente generale alla produzione, un nome altisonante per descrivere praticamente uno schiavo. Porta i panini del pranzo, fa in modo che l'inchiostro dei disegnatori sia sempre pieno e le matite sempre appuntite. Stanley però è contento del suo nuovo lavoro, non vede l'ora di passare le giornate in quell'ambiente creativo e stimolante pieno di pazze storie che galleggiano nell'aria. Martin Gordon, il capo della Timely, è consapevole della voglia di scrivere del ragazzo e gli affida anche delle pagine delle sue riviste nelle quali pubblicare i suoi racconti. Sono ovviamente dei riempitivi, ma Stan ci si dedica anima e corpo. Certo, quelle non sono pubblicazioni lusinghiere. I fumetti, come abbiamo detto, godono di una pessima fama nell'opinione pubblica. Stanley, a dire la sincera verità, un po' si vergogna a mettere il suo nome su quelle pagine. Ricordiamoci che lui è destinato a scrivere un grande romanzo americano. Il nome di Stanley Martin Lieber non può e non deve essere infangato con quella robaccia infantile. Servirebbe, come dire, uno pseudonimo, un nome falso dietro il quale nascondere la sua identità. Un po' come fanno con le maschere i supereroi. Senza pensarci troppo, quando consegna la storia al suo editore, quelle pagine non sono state firmate da Stanley Lieber, ma bensì da un nome nuovo. Un nome semplice e veloce, diverso quanto basta per non essere riconosciuto. Ironia della sorte, con quelle pagine nasce anche uno dei nomi più conosciuti della cultura pop d'America e non solo. Su quel foglio, a piè pagina in un angolo, c'è scarabocchiato il nome di Stan Lee. Stan diventa in poco tempo una delle colonne portanti della produzione della Timely. L'azienda non fa molti soldi, i big money li fanno i supereroi della DC, che nel frattempo sono diventati un vero e proprio colosso, che ogni giorno vende milioni di copie. Superman e Batman si danno battaglia, difendendo le città dagli attacchi dei criminali e riempiendo le tasche dei dirigenti della DC. Martin Goodman, proprietario della Timely, non può certo stare a guardare e commissiona un supereroe a uno dei più promettenti disegnatori che ha sotto mano. Un certo Jack Kirby.
Jack Kirby.
Il supereroe deve essere riconnesso all'immaginario militare. Siamo nel 1941 e la pazzia criminale dei nazisti è un'occasione narrativa troppo ghiotta per non essere sfruttata. Nasce così Capitan America, il super soldato dallo scudo indistruttibile. When Captain America throws his mighty shield. Ovviamente in poco tempo la produzione di fumetti diventa l'ultimo dei pensieri degli americani. I giovani cominciano ad andare al fronte e anche gran parte dei dipendenti della Timely partono per la guerra. Stan ormai è diventato uno sceneggiatore a tutti gli effetti e si arruolerà nel 1942, ma per sua fortuna verrà dirottato quasi subito nell'unico reparto in cui può mettere la sua penna al servizio della nazione. Durante la guerra Stan Lee si occuperà di redigere i manuali delle istruzioni di armi e macchinari bellici, un'occupazione che gli fornirà dell'ottimo materiale per le sue future storie, ma forse stiamo correndo un po' troppo. Gli anni della guerra passano lenti e nel 1945 Stan torna a New York e pieno di entusiasmo si siede alla sua scrivania. Con il suo sorriso beffardo e bambinesco si guarda attorno e proprio in quel momento si accorge che qualcosa è cambiato. La Timely era sì sopravvissuta alla guerra, ma è molto diversa da come l'aveva lasciata. Il tempo dei supereroi, delle storie accattivanti è finito. Ora si producono solo western e fumetti rosa, ogni giorno. Stanley si ripete che quel giorno comincerà a scrivere il suo grande capolavoro, ma la sua creatività è lentamente prosciugata da quelle storie senza anima che occupano le pagine della Timely Comics. Ogni giorno il suo sorriso sprezzante diventa sempre più cupo, finché un giorno qualcuno di insospettabile entra nella sua vita, sconvolgendola per sempre. Siamo nella New York del secondo dopoguerra. Frank Sinatra scalda i cuori degli americani e Stanley Lieber, un 25enne dall'animo gioviale, scrive storie per fumetti sotto lo pseudonimo di Stan Lee. La sua ambizione è quella di scrivere un grande romanzo americano e vede i fumetti come un intralcio alla sua grande carriera. Vedendolo così depresso, un amico di Stan, una sera, gli organizza un appuntamento al buio con una ragazza conosciuta su un set pubblicitario. Controvoglia, il nostro protagonista cede alle insistenze dell'amico e decide di presentarsi all'appuntamento. Sull'autobus, un po' come faremo tutti, non può fare a meno di immaginarsi la ragazza che lo sta aspettando. Fin da quando scriveva delle storie da ragazzo, per lui c'era sempre un'eroina capace di infiammare il cuore del protagonista. Una donna brillante e irresistibilmente bella attorno al quale costruire una storia. E lui se l'era sempre immaginata allo stesso modo. Bionda, alta e con un sorriso sincero. Chissà come sarebbe stata, invece, la ragazza che lo stava aspettando. Pieno di speranza e anche un po' intimorito, con un fiore in mano, suona il campanello dell'agenzia. Ad aprire la porta è una ragazza bionda, con un cappello alla moda e lo guarda interrogativa. A Stan per poco non manca il respiro.
È lei?
La ragazza che si era sempre disegnato nella sua mente. Era esattamente come se l'era immaginata. E senza pensarci troppo, Stan Lieber si inginocchia e le chiede:
vuoi sposarmi?
Ve la ricordate, vero, questa scena? È proprio da qui che è cominciato il nostro viaggio. Da quella ragazza sposata da poco che si trova davanti a quello sbarbatello inginocchiato nel fango. Joan Bucock, questo è il nome della ragazza, è inglese. Ed è quella che viene definita una war bride. Ovvero una di quelle ragazze che si sono sposate troppo frettolosamente con un ufficiale straniero durante la guerra. E ora si trovano infelicemente legate ad un uomo che neanche conoscono. Tutta la scena a cui abbiamo assistito è però un grande equivoco. Infatti la ragazza che Stan avrebbe dovuto incontrare non è Joan, ma una sua collega modella. Stan però non vuole sentire ragioni e insistendo riesce a convincere quella dea a prendere un gelato. Joan, mentre guarda quello sconosciuto pagare il dolce, non può fare a meno di riconoscere la tenacia e la simpatia di quel ragazzo. Guardandolo avvicinarsi con i due gelati in mano, i pantaloni infradiciati e quel sorriso da bambino, la tenace Joan, suo malgrado, sorride. I was tempted. I due si innamorano e finiscono per trasferirsi in Nevada, dove lo stesso giorno un giudice proclama sia il divorzio tra Joan e il soldato, sia il matrimonio tra i due nostri protagonisti. Loro due, da soli, senza cerimonie, senza amici né parenti, solo quel ragazzo dal sorriso scherzoso e quella modella dai capelli biondi. Innamorati, quel legame così improvviso e avventato sarà il collante di molte delle storie che andremo a raccontare e durerà per oltre 70 anni. Ma forse avete ragione, forse stiamo correndo un po' troppo. Malgrado la felicità data lì dall'aver incontrato la donna dei suoi sogni, Stan continua il suo lavoro alla Timely Comics contro voglia. A dire la verità è proprio la Timely a non attraversare un buon momento. I disegnatori dipendenti ormai sono stati tutti licenziati e c'è solo un unico dipendente a tempo pieno. Un unico dipendente a cui vengono affidate le mansioni più disparate. Ovviamente quel dipendente è Stanley Lieber. Se da una parte il sogno di diventare uno scrittore sta colando a picco, il matrimonio con Joan va a gonfie vele e dopo la prima figlia, avuta nel 1950, Joan mette alla luce un'altra bambina nel 1953. Purtroppo questo momento di felicità immenso è stroncato da una tremenda tragedia. Appena 8 giorni dopo la sua nascita, la piccola si spegne a causa di un improvviso malore e quando i suoi occhi si chiudono per sempre, un velo oscuro si alza sul cuore dei nostri protagonisti. È un periodo buio per Stan. La tragedia lo distrugge tanto quanto vedere la sua amata Joan incapace di elaborare il lutto. Ad aggravare la situazione c'è anche l'inadeguatezza di un lavoro che non potrebbe andare peggio. Ma forse nell'aria qualcosa sta già cambiando. Dopo anni in cui i supereroi sono stati fuori moda, la DC nel 1954 riporta alla ribalta i suoi supereroi mascherati e visto l'incredibile successo di pubblico, nel 1956 ha l'incredibile intuizione di riunirli tutti in un unico team invincibile contro il crimine. È la Justice League of America ed è subito un successo. The Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel. Questo exploit di pubblico e anche di incassi non passa di certo inosservato a Martin Goodman. Ve lo ricordate, vero? Il capo editore della Timely Comics. Una Timely Comics che nel frattempo ha anche cambiato nome, si chiama Astra Comics. Goodman è nel suo ufficio, in piena crisi di idee. Non ha nessun dipendente fisso. Intanto i suoi rivali della DC stanno facendo soldi a palate. Doveva avere anche lui un gruppo di supereroi. L'indomani avrebbe convocato Stan per dargli il nuovo progetto. Già, Stan, Stan, dal canto suo, è un uomo disperato. Dopo la morte della figlia, vede il lavoro come una prigione dalla quale non riesce a liberarsi. È proprio quel giorno in cui Goodman lo chiama nel suo ufficio. Nella sua borsa porta le sue dimissioni. Già, finalmente si è deciso. Di comune accordo con Joan, ha deciso di lasciar perdere il mondo dei fumetti. Un mondo che lo annoia e che non lo fa sentire realizzato né dal punto di vista professionale, né umano. Quando riceve la chiamata di Goodman, Stan la prende come un segno del destino. Un ultimo discorso e poi avrebbe salutato per sempre quegli uffici della Timely Comics. Quello che però il nostro protagonista ancora non sa è che sì, è vero, quella conversazione cambierà per sempre la sua vita, ma non come lui ha immaginato.
Quindi vorresti creare un fumetto sullo stile di quello della DC?
Chiede un incredulo Stan al capo Martin Goodman, dopo aver sentito la sua richiesta. Rapito dall'entusiasmo del suo capo, Stan per un attimo si dimentica il vero motivo per cui è andato in ufficio quel giorno: dare le sue dimissioni, farla finita con quel lavoro deprimente. E quella sera, a casa, ne parla con il suo grande amore, quella Joan che neanche 24 ore prima lo aveva spronato a lasciare il suo impiego. Ora, come dotata di un superpotere in grado di leggere veramente nell'anima di Stan, gli stringe le mani e lo incoraggia. Prenditi quest'ultima chance, gli dice. Crea il fumetto che tu vorresti leggere, ma crea una delle tue storie e non ascoltare nessuno. Crea qualcosa di veramente tuo. Che cosa hai da perdere? Fatto questo, ti potrai dedicare finalmente al tuo romanzo senza rimpianti. Stan non ha bisogno di essere convinto e quella sera comincia ad immaginarsi un gruppo di supereroi diversi da quelli che avevano riempito fino a quel momento le pagine dei fumetti. Degli eroi, ma che sono anche degli umani, pieni di paure, con dei poteri che li rendono sì speciali, ma che sono anche delle vere e proprie maledizioni. Dal giorno dopo, insieme al disegnatore Jack Kirby, il ragazzo che, se vi ricordate, aveva disegnato Capitan America, si chiudono in una stanza pensando ad un gruppo di quattro personaggi, con quattro vite diverse, ma legati da un destino comune. Viaggi spaziali, lampi intergalattici, combattimenti, sotterfugi, intrighi e tradimenti. Lo sentono anche loro. Qualcosa di diverso sta prendendo finalmente forma. Dopo settimane di duro lavoro, esce finalmente in edicola il primo numero di un fumetto che racconta la storia di un piccolo gruppo formato da quattro scienziati che per puro caso hanno ottenuto dei poteri che non vogliono neanche realmente. Un gruppo che diventerà il primo mattoncino di una rivoluzione colorata e popolare. I bambini di tutta America quel giorno inizieranno un viaggio destinato ad accompagnarli per tutta la vita. Già, perché hanno appena fatto la conoscenza dei Fantastici Quattro. Stan è finalmente orgoglioso del proprio lavoro e ricevere delle lettere entusiaste dai lettori lo riempie d'orgoglio. E proprio mentre Stan e Martin Goodman si godono il successo insperato, alla DC Comics un gruppo di manager sta confabulando nell'ombra. Non riusciamo a cogliere le parole, ma gli uomini si passano un fumetto tra le mani. È il primo numero dei Fantastici Quattro, un numero capace di far nascere il fuoco di una battaglia reale ben più spietata di quella raccontata nel fumetto. Ma di questo e di tutte le altre mirabilanti avventure di Stan Lee ne riparleremo nel prossimo episodio, dove conosceremo anche degli spietati uomini d'affari e amichevoli supereroi di quartiere, in una delle più grandi epopee fantastiche dell'era moderna, con un brand protagonista di questo episodio, ovvero la Marvel, che si sta ancora celando dietro i nostri protagonisti, ma di cui ben presto faremo la conoscenza. Un brand capace di riscrivere, come abbiamo detto all'inizio, ben più di un mercato. Ringrazio Matteo Vitelli per aver dato la voce al giovane Stan, voce che potrete trovare anche nel suo podcast, La Storia del Cinema, in cui il nostro Matteo ripercorre, uno dopo l'altro, tutti i protagonisti e gli avvenimenti principali della storia della settima arte. Per adesso io vi saluto e vi do appuntamento alla seconda parte del nostro viaggio. Io sono Max Corona. E questo, come sempre, è Storia di Brand.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.